Cari amici, un caro saluto, Ave Maria, ben ritrovati, benvenuti per questa nuova catechesi, oggi in un giorno speciale, 27 novembre, festa della Medaglia Miracolosa, Nostra Signora Immacolata, che ci ha donato questo gioiello, una medaglia molto povera, molto semplice, ma così ricca di contenuti. E oggi vorremmo insieme guardare a tutti questi aspetti, riflettere su questi contenuti della medaglia miracolosa. Ma siccome proprio alle 5 del pomeriggio è l'ora in cui la Madonna appariva nella seconda apparizione il 27 novembre e chiedeva di coniare questa medaglia, allora è giusto che iniziamo la nostra catechesi con una preghiera speciale alla Madonna della medaglia miracolosa. Facciamo insieme la supplica alla medaglia miracolosa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
O Vergine Immacolata, noi sappiamo che sempre e dovunque sei disposta ad esaudire le preghiere dei tuoi figli, esuli in questa valle di pianto, ma sappiamo pure che vi sono giorni ed ore in cui ti compiaci di spargere più abbondantemente i tesori delle tue grazie. Ebbene, o Maria, eccoci qui prostrati davanti a te, proprio in quello stesso giorno ed ora, benedetta, da te prescelta per la manifestazione della tua medaglia.
Noi veniamo a te, ripieni di immensa gratitudine ed illimitata fiducia, in quest'ora a te sì cara, per ringraziarti del gran dono che ci hai fatto donandoci la tua immagine, affinché fosse per noi attestato d'affetto e pegno di protezione. Noi dunque ti promettiamo che, secondo il tuo desiderio, la santa medaglia sarà il segno della tua presenza presso di noi. Sarà il nostro libro su cui impareremo a conoscere, seguendo il tuo consiglio, quanto ci hai amato e ciò che noi dobbiamo fare, perché non siano inutili tanti sacrifici tuoi e del tuo divin figlio.
Sì, il tuo cuore trafitto, rappresentato sulla medaglia, poggerà sempre sul nostro e lo farà palpitare all'unisono col tuo. Lo accenderà d'amore per Gesù e lo fortificherà per portare ogni giorno la propria croce dietro a lui. Questa è l'ora tua, o Maria, l'ora della tua bontà inesauribile, della tua misericordia trionfante, l'ora in cui facesti sgorgare per mezzo della tua medaglia quel torrente di grazie e di prodigi che inondò la terra.
Fa, madre, che quest'ora che ti ricorda la dolce commozione del tuo cuore, la quale ti spinse a venirci a visitare e a portarci il rimedio di tanti mali, fai che quest'ora sia anche l'ora nostra, l'ora della nostra sincera conversione e l'ora del pieno esaudimento dei nostri voti.
Tu che hai promesso proprio in quest'ora fortunata che grandi sarebbero state le grazie per chi le avesse domandate con fiducia, volgi benigni i tuoi sguardi alle nostre suppliche. Noi confessiamo di non meritare le tue grazie, ma a chi ricorreremo, o Maria, se non a te, che sei la Madre nostra, nelle cui mani Dio ha posto tutte le sue grazie. Abbi dunque pietà di noi, te lo domandiamo per la tua Immacolata Concezione. È per l'amore che ti spinse a darci la tua preziosa medaglia.
O consolatrice degli afflitti, che già ti inteneristi sulle nostre miserie, guarda i mali da cui siamo oppressi. Fa che la tua medaglia sparga su di noi e su tutti i nostri cari i tuoi raggi benefici. Guarisca i nostri ammalati, dia la pace alle nostre famiglie, ci scampi da ogni pericolo. La tua medaglia porti conforto a chi soffre, consolazione a chi piange, luce e forza a tutti.
Ma specialmente permetti, o Maria, che in quest'ora solenne ti domandiamo la conversione dei peccatori, particolarmente di quelli che sono a noi più cari. Ricordati che anch'essi sono tuoi figli e che per essi hai sofferto, pregato e pianto. Salvali, o rifugio dei peccatori, affinché dopo di averti tutti amata, invocata e servita sulla terra, possiamo venirti a ringraziare e lodare eternamente in cielo. Così sia. Amen.
O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi.
Salve Regina, Mater Misericordiae, vita,
vita, dolcedo,
dulcedo et spes nostra salve. A
ad
te clamamus,
exsones filii neve,
ad te sospiramus, gementes
gementes et
et
efflentes,
flentes, in hac
nacque
lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos
illos tuus
misericordes
misericordes
oculos
oculos ad nos
et
converte. Et
Iesum
benedictum fructum
fructum
ventris tui,
ventris tu nobis
nobis
posto quisignum ostende.
o
O
clemens,
clemens, o pia, o
o
dulcis
dulcis
Virgo
via Maria.
Maria. Bene, cari amici, allora abbiamo invocato la Santa Vergine, pregato questa preziosa supplica nel giorno e quasi nell'ora in cui la Madonna veniva e ci donava questa medaglia, medaglia che è subito stata definita miracolosa per le tante grazie e per i miracoli operati da essa. Questa trasmissione quindi sarà proprio dedicata al tema della medaglia miracolosa. Forse qualche elemento così prezioso ci sfugge. Cerchiamo insieme di riflettere su questo segno dato da Maria, anche per confondere, credo, il nostro orgoglio, l'orgoglio di chi crede che non sia bisogno, in fondo, di questi segni così puerili. Perché una medaglietta da portare addosso, quando in verità c'è bisogno di una fede solida, la fede in Cristo? Ma è proprio vero questo. Bene, parleremo di tutto questo con l'aiuto della Vergine Maria e di San Giuseppe, ma prima di iniziare un bel rullo di tamburi. Bene, allora ci voleva questo stacco e un caro saluto a tutti voi, cari amici, che vi collegate dai nostri tre canali Cattolica Fides, Cooperatores e Radio Buon Consiglio, anche coloro che ascoltano attraverso la radio e coloro che ascolteranno poi in un secondo momento. A tutti giunga un caro saluto e la benedizione di Dio onnipotente. Bene, allora cari amici, vorrei riflettere con voi questo pomeriggio in questa catechesi sul dono che Maria Santissima ci ha fatto con questa medaglia che adesso vedete qui sullo schermo, la medaglia le due parti, quindi i due lati della medaglia. La Madonna viene, siamo nel 1830, così come scolpito sulla stessa medaglia, e tre volte appare a Santa Caterina Labourée. Siamo a Rue du Bac in Francia, a Parigi precisamente. La seconda apparizione è molto importante perché fu in quell'apparizione, il 27 novembre del 1830, che la Madonna fece vedere a questa santa, a questa suora delle Figlie della Carità, fece vedere questa immagine che poi doveva essere, come richiesto dalla Vergine, scolpita e riprodotta per poter essere diffusa tra la gente. È molto importante riflettere con attenzione sulla simbologia così ricca contenuta in questa medaglia. La Madonna apparve su di un globo che quindi, così come la vediamo proprio in questa medaglia, quale donna vestita di sole, donna raggiante, e questi raggi che la coprono sono evidenti perché sono effusi da lei, vengono dalle sue mani. È un segno molto importante. Questo è un richiamo ben preciso ad un aspetto mariano fondamentale. Maria, la Vergine Maria, Immacolata Concezione, la si vede Immacolata che trionfa sul male, sul serpente che è sotto i suoi piedi, vedete la Madonna che è sul globo, quindi lei regina che impera sul mondo, ma schiacciando la testa del serpente, quindi Genesi 3,15, qui è molto evidente. E il richiamo all'Immacolata Concezione è importante perché apparve anche come lettere che circondavano l'effigie. E infatti quelle lettere, quella parola, quel titolo è «O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a voi, che ricorriamo a te». O Maria concepita senza peccato. Dunque l'Immacolata, la vittoriosa contro il serpente antico, colei che ci dona con la sua potestà materna di impero sui cuori le grazie, tutte le grazie, quelle grazie ben simboleggiate da questi raggi di sole che sono una promanazione del sole che la riveste, perché la donna di Apocalisse 12 è la donna vestita di sole, la donna poi circondata da un'aureola di stelle. Queste stelle le si vede nell'altro lato della medaglia, il retro, che Santa Caterina vedeva la Madonna la prima volta che le apparve. La Madonna addirittura si mise a sedere nella cappella delle suore e Santa Caterina poté mettere le sue mani poggiare le sue mani proprio sulla Madonna mentre ella sedeva. E quindi la seconda volta, il momento della medaglia, la Madonna le fece vedere questa medaglia e poi Santa Caterina, per una grazia speciale, ebbe anche la capacità di vedere come doveva essere completata, quindi con questo retro ben preciso. Che cosa ha questo retro? Come vediamo, la corona di 12 stelle, che è la corona che normalmente circonda il capo di Maria, secondo sempre Apocalisse 12, le 12 stelle, le 12 tribù di Israele, i 12 apostoli, la Chiesa, Maria, madre della Chiesa. E poi qualcosa di veramente speciale qui, sul retro sempre della medaglia, quasi a completare il mistero della donna vestita di sole. L'Immacolata Concezione che schiaccia la testa al serpente. Chi è questa donna immacolata, vittoriosa sul male, vittoriosa sul peccato? Ecco lei che addirittura, proprio perché immacolata, sostiene la croce, porta la croce, cioè è la corredentrice. Quindi questa M che fa da supporto alla croce, vedete come è molto chiara questa simbologia. È la M, l'iniziale del nome Maria, che fa da base per poter sorreggere la croce. La croce è il mistero della nostra redenzione, Cristo, Cristo crocifisso, il nostro Salvatore, colui che è venuto da Maria, colui che è uno con Maria, questa unità profonda tra il figlio e la madre, questa croce che si interseca con la M, così da fare un solo mistero, è molto chiaramente anche espresso da questi due cuori, che vedete ai piedi della M, ai piedi della croce, i due cuori che simboleggiano l'unione ineffabile di Gesù e Maria. C'è un cuore coronato di spine, il cuore di Gesù, e un cuore trafitto da una lancia, il cuore di Maria, richiamando la profezia di Simeone. E una spada ti trapasserà l'anima, la spada del dolore, la spada della compassione, quindi di un dolore partecipato con il figlio. Maria compartecipe della passione di Gesù, così da diventare socia del Redentore. Ecco la corredenzione di Maria. Maria che è una con il figlio, colei che offre con Gesù il sacrificio della nostra salvezza perché noi venissimo salvati, fossimo liberati, e quindi redenti. Allora, vedete come in una medaglia c'è tutto il mistero di Maria. Un mistero di Maria che è tutt'uno con il mistero di Cristo, perché Gesù e Maria sono inscindibili. Il mistero di Maria Immacolata? Questo è molto significativo perché siamo nel 1830. Il dogma dell'Immacolata Concezione non era stato ancora definito da Pio IX. Come sappiamo, il dogma sarà definito soltanto nel 1854. Ma anche grazie a questa medaglia che manifesta la verità dell'Immacolata Concezione, Maria concepita senza peccato, grazie anche a questa medaglia molto cara del resto al Papa Pio IX, la tesi immacolatista, cioè di Maria preservata dal peccato, si diffuse ancora più rapidamente, così da affrettare la proclamazione del dogma. E quindi Rue du Bac, la medaglia miracolosa, prepara la definizione del dogma, prepara poi ancora un'altra, se vogliamo, un'altra apparizione immacolatista, che è l'apparizione di Lourdes, sempre in Francia, dove la Madonna chiaramente dirà: io sono a Bernadette, io sono l'Immacolata Concezione. Vedete quindi come in una piccola medaglia c'è una sintesi del mistero di Maria, Maria Immacolata, quindi colei che viene preservata dal peccato in vista dei meriti di Cristo per schiacciare la testa al serpente infernale, il diavolo, e quindi per vincere contro il peccato, così da essere un cuor solo, un'anima sola con Cristo nella sua passione, diventando madre corredentrice. Madre corredentrice, che significa molto semplicemente che Maria è la nostra madre, ci dona la vita, ci genera alla vita soprannaturale. Ecco perché allora quei raggi escono dalle sue mani, i raggi che simboleggiano le grazie che Maria ci dona, vengono da lei. Quelle grazie che lei ci dona come madre sono grazie che Maria ha acquisito con Gesù e per Gesù, in Gesù sul Calvario, quando, unita a lui, ha collaborato attivamente alla nostra salvezza. Maria, quindi, Immacolata, corredentrice e mediatrice di tutte le grazie. Così, questa medaglia, consegnata a Santa Caterina, voleva essere un segno da diffondere, perché questo mistero, condensato in una effigie, potesse essere accolto, potesse essere creduto, potesse essere diffuso, attraverso la pietà dei fedeli, potesse essere anche creduto, perché è questa medaglia che in qualche modo, anche, vi dicevo, affretta poi il dogma della Immacolata Concezione. E perché non pensare che un giorno questa medaglia potrà anche affrettare un altro dogma che ci sta molto a cuore, il dogma della maternità spirituale di Maria, che deve includere chiaramente e principalmente la corredenzione di Maria. Bene, allora, questo è un po' il significato della medaglia. Adesso vorrei con voi riflettere sugli effetti che questa medaglia provoca. Effetti molto molto importanti, e guarigioni, miracoli, miracoli che sono così portentosi, specialmente uno, la conversione di Alfonso Ratisbonne, che convincono la Santa Sede, convincono il Santo Padre della bontà, della soprannaturalità di questa medaglia, e così viene istituita la festa della medaglia miracolosa, grazie a Leone XIII, viene istituita la messa, viene redatto un testo liturgico per la celebrazione della messa 1894, grazie a Leone XIII. E quindi un'altra cosa importante che depone a favore della bontà di questo dono, della sua origine soprannaturale, è il fatto che accanto alla messa la Santa Sede, la congregazione dei riti d'allora, sempre nello stesso anno, inserisce nel rituale romano una benedizione speciale della medaglia miracolosa, che viene inserito con il titolo francese di medaglia miracolosa. E la cosa molto interessante è che sia nei testi, nel testo liturgico della messa, come nel testo del rituale romano per la benedizione delle medaglie, e questo potete anche voi controllarlo, soprattutto andando al testo originale, composto da sotto Leone XIII, la cosa molto bella è questo legame inscindibile tra la medaglia e l'Immacolata Concezione. Chiaramente, 1894 il dogma era stato già definito da Pio IX, 1854. Quindi Leone XIII, grazie alla medaglia in primis, se vogliamo, e poi alla solenne proclamazione del dogma da parte del suo predecessore Pio IX, fu in grado, diciamo così, di approvare la messa e soprattutto di mettere in evidenza questo legame tra la medaglia e l'Immacolata Concezione. Un legame inscindibile che bisogna sempre sottolinearlo per poter scoprire la preziosità di questa medaglia, che è così miracolosa proprio perché è segno di colei. Segno del mistero, di colei che è immacolata, vincitrice del peccato, del male, perciò madre che ci dona la vita, che ci libera dal male, ci libera da un male fisico, ma soprattutto, e questo può succedere, ma soprattutto ci libera dal male più importante, se vogliamo, il male che ci affligge, il male spirituale, il peccato. Bene, allora 1830, la medaglia viene donata a tutti noi grazie a Santa Caterina Laborè, ma pochi sanno che dell'origine soprannaturale della medaglia. Santa Caterina è molto attenta a non diffondere la notizia circa l'origine di questa medaglia. Soltanto nel 1832 già la medaglia fu coniata in tantissimi esemplari, ma pochi o nessuno, soltanto la santa e la sua madre superiora sapevano di questa origine soprannaturale. L'origine verrà scoperta in un secondo momento, però siamo nel 1832, la Francia di allora è flagellata dal morbo della peste, la medaglia viene diffusa e tante persone guariscono. Quindi da allora il titolo di medaglia miracolosa. La Madonna aveva promesso, aveva detto a Santa Caterina, che chi avesse portato quella medaglia con fiducia avrebbe ricevuto tante grazie. La Madonna diceva a Santa Caterina di diffondere quella medaglia perché chi l'avesse tenuta con fiducia, con fede, quindi fiducia nel senso di fede, l'avesse portata con fede, avrebbe ottenuto molte grazie. E le grazie non mancarono. Soprattutto c'è una grazia così speciale, una conversione subitanea e istantanea che fu così dirompente che convinse la Santa Sede, convinse il Santo Padre, la Santa Sede della miracolosità della medaglia. Pertanto quel titolo, medaglia miracolosa, fu il titolo di questa medaglia. Qual è questa conversione miracolosa che fece sì che la medaglia poi diventasse nota in tutto il mondo? Fu la conversione, vi dicevo, strabiliante di un accanito ebreo, ma soprattutto di uno che era cresciuto in una famiglia in cui c'era un forte clima di odio anticristiano. Quindi era cresciuto imbevuto di queste idee anticristiane, perciò molto sarcastico nei confronti della fede cristiana. Alfonso Ratisbonne, nato a Strasburgo nel 1814, da una famiglia di ricchi banchieri ebrei. C'è da dire però che il fratello di Alfonso, Teodoro, fratello maggiore, si era convertito al cattolicesimo. E forse molto proprio per quella conversione del fratello Teodoro, la famiglia si infuriò ancora di più contro il cristianesimo, quindi quel clima di odio anticristiano, possiamo pensare, divenne sempre più acceso. Ma la provvidenza volle che Alfonso venisse in Italia. Venisse in Italia, capitò a Roma per un soggiorno fuori programma. E qui in Italia aveva un suo amico, un amico d'infanzia, il barone Gustavo di Buissier, che a sua volta era un protestante pietista, quindi nessun favore, diciamo, neppure da parte dell'amico nei confronti della fede cattolica. Però c'è una cosa interessante. In una disputa molto accesa tra Alfonso e Teodoro, suo fratello, il fratello, Teodoro, aveva fatto sì, aveva in qualche modo tentato di donare una medaglia miracolosa al fratello Alfonso, perché la portasse con lui, anche se non ci credeva, anche se lui pensava che fosse una superstizione. Come si pensava a quel tempo? E ricordiamo che la Francia veniva da una forte rivoluzione illuminista, la rivoluzione francese, in cui la religione è superstizione. La religione, si pensi poi a quanto, si pensi poi alla superstizione di una medaglietta. Se la religione come tale era considerata qualcosa di inconcepibile dal punto di vista della dea ragione, quanto più una semplice medaglietta. E quindi Alfonso è imbevuto anche di questo odio anticristiano perché proviene non solo dai soldi, ma anche e soprattutto da questo fanatismo illuminista, praticamente. E quindi era una grande sfida lanciatagli dal fratello, che vuoi che una medaglietta possa fare? E infatti, Alfonso accolse quella richiesta di portare con sé una medaglietta proprio con odio sarcastico nei confronti di quella medaglia. Il fratello Teodoro gli disse: perché non porti con te una medaglia che era apparsa 4 anni prima a Santa Caterina Labourée? Quindi il fratello Teodoro gli fa quella proposta e gli dice anche di scrivere oppure di portare con sé una preghiera molto cara a San Bernardo, la preghiera del memorare. Ricordati, o Santissima Vergine, che non si è mai udito al mondo che qualcuno sia ricorso al tuo aiuto e sia rimasto senza patrocinio, senza soccorso, eccetera. La provvidenza volle che questo acceso odiatore del cristianesimo accettasse quella sfida, accettasse ridendo con odio, con un riso sarcastico, e disse così: ora eccomi cattolico, apostolico, romano, mentre si accingeva a mettere al collo la medaglietta. E quella medaglietta fu davvero miracolosa. Cosa succede? Siamo al 20 gennaio del 1842. Tenete a mente questa data, 20 gennaio 1842. Alfonso si fa un giro per Roma in carrozza con il suo amico, il barone di cui vi parlavo prima, de Buissier. E arrivato nei pressi di Santa Andrea delle Fratte, della chiesa di Santa Andrea delle Fratte, se siete stati a Roma o chi vive a Roma conosce molto bene questa chiesa, nei pressi di Piazza di Spagna, una chiesa molto bella. Bene, il suo amico deve scendere per fare un servizio, deve andare in chiesa perché vede, si accorge che c'era un funerale di un suo caro amico, e dice: che vuoi fare? Aspetti qui in carrozza mentre esco. Ma Alfonso dice: no, vengo in chiesa, mi piace visitare, e quindi entra in chiesa. Ed entra e in chiesa c'è un altare dedicato a Maria, che poi è stato dedicato alla Madonna del Miracolo, una effigie molto bella, un dipinto molto molto bello della Madonna del Miracolo, e davanti a quell'altare succede qualcosa di strepitoso, qualcosa di inaspettato, un vero e proprio miracolo. Alfonso entra, ebreo. Entra accanito, persecutore della fede cristiana, ed esce cristiano. Esce una persona completamente nuova. Ed è molto bello vorrei leggervi uno stralcio delle sue note, di quel momento così, così unico, nella sua vita. Cadde ebreo, si rialzò cristiano. Dice così: uscivo da una tomba, da un abisso di tenebre ed ero vivo, perfettamente vivo, ma piangevo. Vedevo nel fondo dell'abisso le miserie estreme dalle quali ero stato strappato, da una misericordia infinita. Rabbrividivo alla vista di tutte le mie iniquità ed ero stupito, intenerito, sprofondato in ammirazione e riconoscenza. Pensavo a mio fratello Teodoro, che poi diventa sacerdote, e Alfonso dopo di lui diventerà anche egli sacerdote. Pensavo a mio fratello con una indicibile gioia, ma alle lacrime d'amore si univano lacrime di compassione. Oh, quanti discendono tranquillamente in questo abisso con gli occhi chiusi dall'orgoglio e dalla spensieratezza. Vi discendono, si inabissano vivi nelle orribili tenebre. E la mia famiglia, la mia fidanzata era fidanzato, le mie povere sorelle, oh, straziante ansietà. Penso a voi che amo. A voi dono le mie preghiere, non alzerete voi gli occhi verso il Salvatore del mondo, il cui sangue ha cancellato il peccato originale. Pensava alla sua famiglia, una famiglia molto accanita contro il cristianesimo. Non alzerete voi gli occhi verso il Salvatore del mondo, il cui sangue ha cancellato il peccato originale. Il peccato originale è una pagina molto cara alla fede giudaica. Genesi, Adamo ed Eva, cosa che però in quei tempi era andata un po' nel dimenticatoio. Oh, che l'impronta di questa macchia è orribile, rende completamente riconoscibile la creatura fatta a immagine di Dio. Tutto ciò che so, infine scrive, è che entrando in chiesa ignoravo tutto, uscendone vedevo chiaro. Non posso spiegare questo cambiamento, che con l'immagine di un uomo il quale si risvegliasse da un sonno profondo, o con quella di un cieco nato che vedesse la luce tutto d'un colpo. Vede, ma non può definire la luce che lo illumina e nella quale contempla gli oggetti della sua ammirazione. Questo è molto bello, no? Mette in evidenza l'intervento della grazia che lo scaraventa. Da cavallo, se vogliamo avere in noi questa idea, questa immagine della conversione di San Paolo, qualcosa di inaspettato, qualcosa di subitaneo, di improvviso, la grazia che capovolge quest'uomo, infatti lo capovolge letteralmente, lo fa cambiare, lo cambia, lo trasforma in un discepolo di Cristo, in un apostolo tra gli ebrei. Infatti venne anche consacrato sacerdote e si dedicò soprattutto all'apostolato della conversione degli ebrei. La notizia chiaramente si diffuse nella Roma d'allora. La notizia giunse al Papa Gregorio XVI, che subito ordinò una perizia, un processo canonico per appurare quanto era successo, se quella conversione di un ebreo al cattolicesimo fosse stata una conversione vera. E al termine del processo la delibera fu che quella conversione constava pienamente della verità di un insigne miracolo operato da Dio Onnipotente per intercessione della Beata Maria Vergine, cioè l'istantanea perfetta conversione di Alfonso Maria Ratisbonne dall'ebraismo al cattolicesimo. Quindi era tutto vero. L'irruzione del miracolo era evidente. Il cambiamento di una vita subitaneo era qualcosa che non poteva essere, non era frutto di una fantasia, non era un arrivo semplicemente frutto di una speculazione, di un'indagine, ma era un intervento miracoloso della grazia. Un intervento accelerato, causato, possiamo dire, dalla medaglia miracolosa che Alfonso portava al collo, come sfida, capite? E proprio quella sfida fu una sfida però nei suoi riguardi, una sfida contro il suo orgoglio. Pensate, questo è molto bello su cui riflettere, una medaglietta, qualcosa di insignificante, qualcosa che l'ebraismo, ma anche il suo amico protestante, potevano semplicemente rigettare come insignificante. Che vuoi che sia una medaglietta. E forse fu quella la ragione per la quale la prese, forse per terminare quella disputa così accesa con il fratello Teodoro. Basta, ma che vuoi che sia, va bene, la metto, diventerò cattolico, romano, apostolico. E difatti quella medaglietta fu così importante, fu così decisiva nella conversione di quest'uomo. Questa conversione, quindi vi dicevo, fu un elemento importantissimo che portò all'approvazione del miracolo, della conversione, ma anche convinse la Santa Sede e poi soprattutto il Papa Leone XIII della soprannaturalità della cosa e quindi dell'istituzione di una vera e propria festa in memoria della medaglia miracolosa, collocata proprio al 27 di novembre, quest'oggi, giorno dell'apparizione, della seconda apparizione di Maria, in cui ci donava questa medaglia in suo onore. San Massimiliano Maria Kolbe è stato molto, molto devoto di questa medaglia. E lui la diffondeva, ma soprattutto c'è un evento nella sua vita che è legato alla conversione di Ratisbonne, e quindi alla nascita della milizia di Maria Immacolata, fondata da San Massimiliano Kolbe. San Massimiliano venne ordinato a Roma e volle celebrare la sua prima messa lì a Santa Maria delle Fratte, il 20 gennaio 1917, 20 gennaio anniversario dell'apparizione di Maria ad Alfonso Ratisbonne. E grazie a quella conversione subitanea di un ebreo al cattolicesimo, San Massimiliano concepì l'istituzione della Milizia dell'Immacolata, una milizia volta come esercito di anime consacrate a Maria che diffondessero la medaglia proprio con il fine di cercare la conversione dei peccatori, degli eretici, degli schismatici, dei giudei, degli ebrei e dei massoni. Quindi una medaglia, un apostolato con la medaglia per poter provocare la conversione di tutti coloro che erano nemici, sono nemici dichiarati della Chiesa. Difatti San Massimiliano alla giaculatoria, o Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a voi, aggiunse anche e prega soprattutto per i nemici più accesi della Santa Chiesa, per i massoni, aggiunse, per coloro che ti sono, che vi sono raccomandati. Quindi la conversione di Ratisbonne, la conversione di un giudeo, convinse San Massimiliano dell'aspetto militante, militante nel senso cattolico del termine, no? Di milizia Cristi, di essere soldati di Gesù, portare Gesù attraverso Maria alle anime, diffondendo questa santa medaglia, medaglia ricca di teologia, come abbiamo cercato di dire, ricca di mistero perché è segno del mistero. È la medaglietta stessa che si è accolta con fede, non è un talismano, chiaramente. E così mi avvio anche alla conclusione, cari amici, per dare spazio alle vostre domande. Un'ultima riflessione prima di chiudere. Qualcuno potrebbe ancora pensare, ma sempre con uno stile un po' protestante, anticattolico, potrebbe pensare, ma a che serve questa medaglietta? Non abbiamo bisogno di queste cose puerili o addirittura talismaniche, magiche. Abbiamo bisogno di una fede pura, vera in Gesù Cristo, nostro Signore. E così, in questo modo si disprezza la devozione a Maria, si disprezza la medaglia miracolosa, si disprezza, per esempio, lo scapolare mariano, tutte cose da vecchiarelle che non hanno molto da fare nella vita, con tutto il rispetto, chiaramente, per queste nostre sante nonne che sostengono la fede di chi, dei loro nipoti, che molto spesso deviano dalla retta fede, abbandonano la fede, abbandonano i sacramenti, eccetera. Ma capite che è un modo sbarazzino per poter liberarsi comodamente di quello che rappresenta a loro giudizio un vincolo, qualcosa che lì in qualche modo un peso. Ma è proprio vero che la medaglia è un segno addirittura talismanico? Qual è la differenza tra il talismano e la medaglia? Chiaramente la differenza è abissale. Il talismano è qualcosa di magico a cui si dà un potere di intercessione, di guarigione in se stesso. Ma questo potere non può che venire dal male, che ti fa vedere una guarigione che poi può essere molto spesso apparente. È il potere del male che opera attraverso questi segni, che vengono ritenuti salvifici in se stessi. Ma la medaglia non è un segno di salvezza in se stesso. La medaglia è un segno, la categoria che deve definire in modo teologico questa medaglia è la categoria di segno, cioè un elemento sensibile, visibile. Tu vedi l'effigie di Maria, vedi il suo mistero, ma sei rimandato da quel segno, da quell'elemento visibile ad una realtà invisibile, al mistero che si cela in esso, al mistero che viene trasmesso da quell'effigie, da quella immagine, il mistero di Maria Immacolata, corredentrice, madre che ci dona la vita. Ecco perché la medaglia è miracolosa, perché se tu la cogli con fede, credi in quel mistero che è scolpito in essa, è il mistero che ti salva. È la tua fede che accoglie quel mistero e il mistero ti rinnova, il mistero ti salva. E accogliere quindi il mistero di Maria Immacolata, corredentrice. Allora siamo più guardinghi, cari amici, siamo più attenti. Prima di disprezzare queste sante devozioni, siamo più sapienti. Così da capire che, in fondo, anche per accogliere Gesù, il mistero, dobbiamo accogliere il fatto che lui è segno di Gesù. Noi percepiamo, se vogliamo, l'umanità, perché Gesù è vero uomo, e attraverso l'umanità noi possiamo arrivare alla sua divinità, soltanto attraverso la sua umanità, che è canale, che è strumento di grazia. Quindi anche Gesù è segno. Se non accogliamo il segno, in lui non accogliamo la grazia, non accogliamo la divinità. Quindi anche per credere in Gesù dobbiamo accogliere fedelmente il segno. Pertanto, ecco, la medaglia si colloca in questa scia, la scia del segno salvifico. Bene, allora, cari amici, direi che ci fermiamo qui. E ancora un grazie a tutti voi per l'ascolto dai nostri canali. Adesso ci fermiamo per qualche istante e dopo torniamo in diretta per le vostre domande. E quindi le mie possibili risposte. Bene, allora a tra poco. Bene, cari amici, grazie per la vostra presenza, per la vostra partecipazione. Spero che tutti voi abbiate con voi la medaglia miracolosa. È importantissimo averla, portarla con sé e averla sempre con sé, magari al collo o comunque con voi, in tasca, sempre su di voi, quindi con voi, perché è un segno di grazia, un segno di salvezza, un segno di protezione. Chiaramente dobbiamo credere, dobbiamo accoglierla con fede nel mistero di Dio che ci salva e che ci salva attraverso Maria, sua madre. Bene, vedevo che ci sono tante domande, allora partiamo subito, così possiamo vederle, spero tutte. Rosellina, ricordo che da bambina al catechismo veniva regalata a noi bambini la medaglietta miracolosa con il cordino celeste. Che gioia era riceverla. Bello. Al catechismo, sarebbe molto bello, sì. E io ricordo che come parroco, le nostre suore davano sempre, la medaglia miracolosa al giorno della comunione. Il giorno della prima comunione. Ecco, molto bello accompagnare i bambini a ricevere Gesù con il dono della medaglia miracolosa. Magari riceverla sin dal battesimo, ma il catechismo è anche un momento importante. Forse un suggerimento ai parroci. So che diversi sacerdoti ascoltano, la catechesi. Un suggerimento potrebbe essere quello di prepararli proprio a ricevere Gesù con Maria. È un modo anche molto bello, simbolico e visibile, donare loro la medaglia miracolosa prima di fare la comunione perché si accostino a Gesù con Maria, accogliendolo con la Vergine Maria. Bene, grazie. Sergio, padre, perdoni se mi permetto di correggerla, ma la cappella di Sant'Andrea delle Fratte dell'apparizione della Madonna del Miracolo era al momento dei fatti dedicata a San Michele, se non ricordo male. Bene, non saprei Sergio, magari è così. Dorotea forse è più esperta perché lei vive a Roma e magari ci scrive un suo messaggio, un suo commento. Forse a quel tempo chiaramente non c'era ancora la Madonna del Miracolo perché poi viene denominata Madonna del Miracolo la cappella in seguito all'apparizione. E comunque quella immagine di Maria che era lì, che colpisce, che appare al nostro Alfonso Ratisbonne, è un'immagine che miracolosa, essa stessa, che converte questo uomo. Bene, Carmine, io la porto da 23 anni sempre con me, datami dal parroco di allora, molto devoto alla Madonna. Che bello, Carmine. Il parroco l'ha fatta attaccare sotto i banchi della chiesa, incollata. Protegge tutti i parrocchiani che arrivano. Ottimo, Carmine. So che Carmine vive in Germania, quindi molto molto bene. Grazie, Carmine. Sempre avanti con la medaglia. Cooperatore, ecco qua, Dorotea. Sì, esatto, padre. Era l'altare dedicato a San Michele Arcangelo. L'immagine del miracolo venne dopo per il miracolo, appunto. Esattamente. Grazie. Padre, possiamo anche specificare che questa presenza di Maria, anche con la medaglia, non sostituisce lo stare dentro la Chiesa con i pastori e il Papa, dal momento che c'è chi divinizza Maria, Maria. Esatto. Non possiamo sostituire la medaglia alla Chiesa, e questo non è sicuramente quanto la Madonna vuole. Non è possibile che uno ha la medaglia e non ha la Chiesa, o magari si fa la sua chiesina. La sua setta più che altro. No, non è così. Questo è contro la medaglia. È un rifiuto della medaglia. In questo modo si fa della medaglia un talismano, un qualcosa di magico. Ma la medaglia è un segno di fede e la fede deve essere una fede cattolica, la fede in comunione con la Chiesa e con i pastori. Che piacciono o non piacciono, questo non è una scelta, un gusto. I pastori sono quelli che ci sono, ma noi dobbiamo credere con la fede cattolica, con la fede della Chiesa, di oggi e di sempre. Bene. Pier, sulle superstizioni. Filosoficamente c'è qualche cosa che distingue la fede in Zeus, Buddha, Allah dalla fede in Gesù? Le dimostrazioni sull'esistenza di Dio potrebbero essere usate da molte religioni. Che cosa distingue la fede in Gesù da tutte queste altre fedi? Il fatto che è una fede storica è una fede che deve essere accolta non in virtù di un principio che può essere il fatto che Maometto ha scritto il Corano e quindi dobbiamo credere assolutamente a quello che ci dice Maometto senza possibilità di contraddizione, oppure che dobbiamo accogliere un'altra religione sulla base di un un motivo eminentemente religioso. Il fatto che accogliamo Gesù è un fatto che deve essere noto non solo alla fede, ma anche alla ragione. La ragione è importantissima per accogliere la fede. Noi accogliamo Gesù perché Gesù è una persona storica, è il figlio di Dio che si è fatto uomo, che ha vissuto sulla terra, che è morto, crocifisso, che è risorto, che ha costituito una comunità, la Chiesa, la quale fino ad oggi dà testimonianza della sua risurrezione. E quindi il credere in Gesù significa accogliere con la verità storica, accogliere la verità della sua risurrezione. E quindi mettere alla prova, se vogliamo dire così, la verità che Gesù ci ha dato. E quindi il fatto che si tratta del compimento di una rivelazione. Pertanto in questo consiste, direi, la specificità della fede cattolica e pertanto una fede che chiede di essere pensata, che non rifiuta la ragione, che non si impone in virtù di un principio d'autorità, è una fede che chiede di pensare, che chiede la nostra ragione. E questa è direi, la caratteristica che contraddistingue la rivelazione giudaico-cristiana da ogni altra religione. Bene, andiamo avanti. Nella Ave Maria, Nella, la posizione delle stelle in una delle medagliette è diversa. Mi è stato detto che questa medaglietta è falsa. Sono basita perché mi è stata regalata da un sacerdote. Grazie, Nella. Anch'io ho sentito, c'è una diceria, direi, perché non ne ho appurato la veridicità. Il fatto che le stelle, magari Esther, facci vedere di nuovo l'immagine. Se vedete le stelle sono così a fianco della croce, mentre ci sarebbe una nuova versione che mette la stella proprio sopra la croce. E quindi non sono più due al lato, ma una sopra la croce, così di seguito. La corona di stelle. Quindi si dice che quelle medaglie che hanno la prima stella sulla croce, non a fianco, è una medaglia massonica. Ma a me sembra un po' esagerato dire una cosa del genere. Perché coniare una medaglia, semplicemente cambiando la posizione della stella, ma comunque diffondendo l'immagine di Maria, non mi sembra proprio un'opera che favorisca la massoneria o favorisca l'odio anticristiano, quindi non mi sembra una contraffazione della effigie di Maria. Chiaramente l'immagine tradizionale è questa, quindi è bene avere questa immagine con le stelle posizionate in questo modo, accanto alla croce, non sopra. Ma se dovesse succedere che per un errore di fabbrica, che può succedere, che è molto probabile che sia questo il problema, la prima stella sia sopra la croce, non è la fine del mondo, ma è la nostra fede comunque che fa sì che la medaglia ci salvi e non la posizione della stella. Bene, grazie. Andiamo avanti, Esther. Vediamo. Bene, se vuoi puoi togliere anche la medaglia. Sì, Gaetano. A febbraio io e mia moglie demmo il quadro della Madonna del Miracolo a Murigno, preso da Sant'Andrea delle Fratte. La storia uscì sul Romanista. Chiesi Mourinho, quindi l'allenatore della Roma, credo. Esatto. Chiesi nella lettera di accompagnamento di dire che in caso di vittoria Europa League fosse merito della Madonna. Arrivammo in finale persa solo ai rigori. Ah, a maggio, ma sono contento di quel dono. Quindi i romanisti saranno contenti. Forse Dorotea, che tifa per la Roma, sarà anch'ella contenta. Comunque è molto bello il pensiero, Gaetano, di dare questa immagine a Mourinho e farla arrivare anche ai giocatori, forse. Se hai possibilità, diffondila tra i giocatori, tra i tuoi amici, i conoscenti. Diventiamo apostoli di questa medaglia, che davvero fa miracoli, miracoli inaspettati, subitanei. Ma dobbiamo credere, però, con la fede della Chiesa, dobbiamo credere nella potente intercessione di Maria. Quindi direi, vorrei fare un piccolo commento qui, grazie a Gaetano. Il minimalismo mariologico non funziona. Se avete una fede minimalista dal punto di vista mariologico, la medaglia non ha effetto, non funziona. Per poter far sì che la medaglia sia miracolosa, c'è bisogno di una fede massimalista, se vogliamo, cioè di una fede che accoglie tutto il mistero di Maria, che accoglie il mistero di colei che è corredentrice, mediatrice di tutte le grazie. Bene, vediamo ancora se c'è qualche domanda. Pier può fare una puntata sul crocifisso di San Damiano, davanti a cui pregò San Francesco? Interessante. Sì, possiamo pensarci, Pier. Qualcosa di molto. Un crocifisso molto bello, molto significativo, un'icona bizantina, del resto, che importata in Occidente, davanti a cui prega San Francesco e che poi inizia a parlare e dice: Francesco va e ripara la mia chiesa che, come vedi, è in rovina. Brevemente direi solo questo, poi magari ci si può ritornare, ma quella. Crocifisso che parla Francesco d'Assisi, crocifisso che invita Francesco d'Assisi ad essere corredentore. E quindi è una prova indiretta, ma molto chiara, della corredenzione di Maria. Francesco è chiamato a riparare la Chiesa che sta cadendo. La Chiesa non la Chiesa struttura, la Chiesa fisica, come Francesco capirà all'inizio. Ma la Chiesa corpo mistico di Cristo. Va Francesco e ripara, costruisci, ricostruisci la mia Chiesa nel mondo, nelle anime, con un esercito di frati che possano evangelizzare, perché come vedi è in rovina. Quindi una vocazione a corredimere, a costruire quella Chiesa che Cristo ha costituito, ma collaborare con lui per la sua riedificazione, come dobbiamo fare in ogni tempo e come Francesco d'Assisi ci direbbe oggi con la corredenzione. Bene. Mino, e poi durante l'apparizione il globo non era sotto i piedi di Maria, ma lo teneva fra le mani. Ma fu deciso di usare l'immagine della statua che vi era nella cappella di Iuliu di Bach, il globo sotto i piedi. Bene. Bene, poi durante il globo non era sotto i piedi. Avevo letto che era la Madonna sembrava di venire sul globo, forse mi sbaglio io. Comunque sì, il globo è presente. A me sembrava di aver capito di leggere tempo fa, o anche poco fa, che questo globo poi in un'altra apparizione la Madonna veniva anche col globo tra le mani. Ma comunque. Il globo è importante, simboleggia l'impero di Maria sul mondo, quindi la sua regalità d'amore. Bene, grazie Mino. Raffaella è un dono prezioso dalla Beata Vergine Maria e mi ha sempre protetta ed aiutata, ultimamente ad ottobre per un intervento chirurgico che è andato benissimo. Bene. Grazie di cuore, carissimo Padre Serafino. Bene, Raffaella, mi fa piacere. E questo è anche un altro motivo per poter avere la medaglia con noi. Perché la medaglia ci protegge. Non è la medaglietta quel pezzo di metallo, cari amici. Insisto su questo perché c'è molta ritrosia tra i buoni cattolici che fanno fatica ad avere con sé questa medaglia o lo scapolare. Perché hanno paura che contaminino la loro purezza della fede. No, è un gesto, è un segno che diventa prezioso proprio in virtù della nostra accoglienza. È un segno che ci ricorda chi è Maria e ci ricorda anche che a livello storico tutte le grandi vittorie della Chiesa sono vittorie mariane. Tutti gli snodi più importanti della storia e del cristianesimo hanno interessato la presenza di Maria, hanno visto la presenza di Maria. E quindi è davvero Maria colei che vince tutte le eresie. E quindi è questa medaglia che può anche aiutarci a custodire la fede. Chiaramente ci fa custodire la fede in un momento molto difficile come il nostro, di grande confusione nella fede. Bene. Vediamo ancora qualche domanda se c'è. Alessandra, quanto proposto da questa preziosa immagine è speranza per i nostri giorni. La Beata Vergine Maria che salverà il mondo dalle eresie, dal male e dalle contraddizioni di questi tempi. Esatto. C'è ancora un seguito, Esther, a questa domanda?
Non è, ancora non è stato pubblicato, però.
Ah, va bene, aspettiamo. Magari, diciamo, direi proprio di sì, Alessandra. Si vede chiaramente che questa immagine è segno di speranza proprio per i nostri giorni, per questo tempo. La Madonna che ci salva dalle eresie, quanto dicevo proprio poc'anzi. È una immagine che ci viene donata per questo tempo in particolare. La Francia, se vogliamo, la Francia, in quel periodo si trova, in un momento di grande desolazione spirituale, in un deserto spirituale, è reduce in questi anni dell'apparizione di Maria da una rivoluzione, dalla rivoluzione francese, illuminista. Quindi da un odio, da un disprezzo della fede, da un disprezzo della religione, che poi arriva anche ad un disprezzo della ragione, chiaramente, lo si vede quando in nome della libertà si mette a morte le persone che non la pensano come la libertà dei ben pensanti. E quindi un odio anche contro l'uomo, l'uomo esaltato, l'uomo al centro con la sua capacità di ragionare, poi viene fatto fuori. Quindi è una Francia reduce da un grande, che si trova in un grande deserto, aridità spirituale. E quindi la medaglia che rinfocola questa presenza spirituale di Maria attraverso un segno molto piccolo che diventa una grande, diventa un miracolo esso stesso, facendo miracoli, riportando la gente a credere attraverso guarigioni fisiche, guarigioni spirituali. E quindi, sì, proprio in questo senso, la medaglia è un grande conforto, ma soprattutto direi il punto centrale è la medaglia che ci dona la fede. È un rapporto vicendevole, diciamo, tra la fede di chi l'accoglie e la fede che mi viene donata dalla medaglia, cioè più credo con una fede genuina, cattolica, e accolgo la medaglia, più la medaglia è efficace e mi fa credere. Proprio perché mi fa credere, mi custodisce nella fede, mi salva. Questa è la salvezza che ci viene donata, la salvezza che viene dalla fede. Una fede che non opera da sola, ma opera attraverso la carità. Bene, vediamo ancora qualche domanda. Ecco, è arrivata la seconda parte. Una donna che si rese strumento del Padre abbandonandosi alla sua volontà, che subordinandosi a Dio diviene salvezza dell'umanità. Esatto, Alessandra, proprio così. La Madonna che è discepola di Gesù, ma è corredentrice, discepola nel senso forte della parola, non come semplice donna che magari non sa neanche chi è il figlio, come purtroppo si dice molto spesso. No, donna forte, donna che è partecipe, presente, donna che genera, che dona la vita, madre della nostra vita, della nostra salvezza. Sì, benissimo. Una donna, dice Alessandra, che ricordando la sua piccolezza davanti a Dio si rende corredentrice. Esatto, lei unica speranza contro il femminismo dilagante che uccide e nega l'ontologia stessa della donna. Molto interessante, Alessandra. Quindi come donna mi raccomando sempre forte in questo pensiero, che è il rimedio al femminismo, sì, il femminismo dilagante. Guarda caso, il femminismo più esasperato ha un odio viscerale per Maria. Questo è un dato di fatto. Il femminismo radicale ha un odio per Maria, anche quello teologico, soprattutto forse quello teologico, perché c'è un femminismo radicale teologico che vuole ad esempio che si cambi il genere. Dio, che non sia più maschile padre, per esempio, ma che sia femminile madre, oppure che si ordinino le donne sacerdote e via dicendo. Diciamo, questo tipo di femminismo che vuole stravolgere le cose. E se si va ad indagare, se si va a vedere qual è la radice di questa battaglia teologica, diciamo, per far sì che anche Dio cambi in qualche modo, non si parli più del padre, ma piuttosto della madre, o adesso si dovrebbe parlare di un padre che è padre, ma che poi è madre che diventa padre, una sorta di fluidità costante, va bene, questo è un altro problema, ma alla radice di questo, di questo, di questa richiesta c'è un odio nei confronti di Maria perché è immacolata, perché è sempre vergine. E in fondo l'immacolatezza di Maria per questo femminismo radicale è una sconfitta, perché dice che la donna, la persona umana, è sottomessa a Dio. Ma in fin dei conti c'è l'accettazione del diavolo, della proposta del diavolo, si ritorna sempre lì. Quindi per questo tipo di femminismo radicale il diavolo è più importante di Dio, perché è il diavolo che ti apre gli occhi, che ti fa fare la tua volontà, che ti dice che sarai libero, ma è una menzogna, perché poi muori, perché poi pensi di diventare Dio, ma non sei Dio, diventi meno te stesso. Eppure si vuole quel tipo di diavoleria, e non invece la sottomissione a Dio. Maria quindi sottomessa a Dio nella libertà, nell'amore, una sottomissione che non è sottomissione, è accoglienza, è dono di sé, quel tipo di femminilità, quel tipo di cooperazione è da abbandonare. Quindi il problema è proprio Maria. E allora ecco, grazie Alessandra, diventiamo apostoli di questa verità. Loredana, Ave Maria, Padre Serafino, possiamo pensare che queste manifestazioni siano opera dello Spirito Santo che ha scelto fin da principio Maria per concepire Gesù? Queste manifestazioni, cioè della medaglia miracolosa? Certo, è Dio che manda Maria. La Madonna in questi anni, negli anni della medaglia miracolosa, verrà diverse volte. In Francia, la Francia è una nazione prediletta, se vogliamo dire così, perché più bisognosa forse. È una Francia che, vi dicevo, reduce della rivoluzione più terribile della storia, che ha influenzato il mondo intero. E noi siamo vittime di quella rivoluzione francese, purtroppo anche nella Chiesa, c'è da dire. Ma la Francia di questo tempo è segnata da manifestazioni molto molto importanti, soprannaturali. Abbiamo Rue du Bac, abbiamo la Salette, qualche anno dopo, 1847, abbiamo poi Lourdes, 1858, e poi abbiamo in Portogallo Fatima, quindi tutti i momenti mariani, chiaramente manifestazioni di Maria che viene inviata dal Padre, da Gesù suo Figlio, dallo Spirito Santo Amore per portarci un messaggio divino. Bene. Mirko, una medaglia ricca di simbologia. Mi soffermo sui due cuori nella M, Maria e Gesù, che sostiene la via, la verità e la vita nella volontà del Padre, la croce. Esatto, Mirko. I due momenti più importanti, la M e la croce. Molto bello vedere e riflettere su questo. È sempre Maria che sostiene Gesù. È Maria come madre, la madre che sostiene il figlio, che è una con il figlio e che diventa foriera di questa verità del figlio, la Madonna come cristofora, cioè colei che porta Cristo, colei che diffonde Cristo, colei che è la tavola della verità della fede, come la chiamavano i padri antichi d'Oriente. Maria che diventa socia, una sola cosa, associata, quindi un solo cuore, una sola cosa con Cristo. La M e la croce sono quindi inscindibili. Bene, grazie Mirko. Vediamo qualche ultimo messaggio se c'è. Forse no. Se no do io un'occhiata veloce. Dice, scusa. Vediamo Lina, anche San Giovanni Paolo II indossava la medaglia. Non saprei con precisione, ma credo che la indossasse. È molto probabile. C'era anche Mino, se non sbaglio. Padre Pio e Madre Teresa la tenevano sempre nelle tasche per regalarle ai fedeli. Esatto, esatto. Bene, allora, cari amici, che dire? Siamo in conclusione, possiamo raccogliere tutto in un pensiero finale. Un pensiero finale che credo debba essere una preghiera che vorrei rivolgere con voi alla Madonna, una preghiera composta da San Bernardo, che conoscete sicuramente, ed è il memorare di San Bernardo, quel memorare che Teodoro, fratello di Alfonso, diede a suo fratello con la medaglia. Gli disse, porta questa medaglia e poi recito, o almeno scrivi, questa preghiera. Teodoro poi scriverà un libro su San Bernardo, commentando le gesta, le opere del grande San Bernardo. E forse, chissà, fu molto sempre così grato a San Bernardo per quella preghiera, perché la preghiera con la medaglia aveva convertito il grande nemico, accanito nemico della fede, che era Alfonso, suo fratello. Allora vorrei con voi, cari amici, in conclusione dire questa preghiera. Ricordati, o Pissima Vergine Maria, non essersi mai udito al mondo che alcuno abbia ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione, sia stato abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre. Vergine delle Vergini, a te vengo, e peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami, propizia, ed esaudiscimi. Amen. Bene, cari amici, allora grazie per la vostra presenza, per la vostra partecipazione. Mi raccomando, lasciate un bel like al video e diffondetelo, se potete, sui vostri contatti, canali social, e così da far sì che anche altre persone possano vedere. Soprattutto mi auguro che tutti quelli che vedono questo video possano convincersi, se non lo sono ancora, della bontà, della bellezza, della profondità teologica di questa medaglia, e procurarsi subito una medaglia. Da chi? Un po' di pubblicità, le nostre suore, mi dicevano prima di dire, le nostre suore hanno le medaglie, quindi potete scrivere qui al numero, chiamare al numero in sovraimpressione che vedete scorrere, oppure visitare il sito della Casa Mariana Editrice. Le medaglie si trovano dappertutto, andate in un negozio di oggetti religiosi, chiedete la medaglia miracolosa e fatela benedire da un sacerdote, portatela con fede, vedete come la Madonna vi fa tante grazie. Bene, grazie per la vostra pazienza, per la vostra partecipazione. Concludiamo allora con una preghiera finale, oltre al memorare, una preghiera alla Madonna con l'Ave Maria, e così vi dono la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Maria Immacolata, Vergine, Madre di tutti noi e della Chiesa,
prega per noi.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della Vergine Maria Immacolata della Medaglia Miracolosa, Dio Onnipotente vi benedica, vi custodisca nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Grazie a tutti, a presto. Ave Maria e buona serata.